Buongiorno a tutti. Spero state bene. State bene? Ormai stiamo andando verso la conclusione, ecco, di questi giorni. Inizierei con una preghiera, poesia anche oggi, di un autore, un santo del XV secolo, non della tradizione cristiana, non occidentale, è un santo induista, indù. Si chiama Kabir. E grande poeta, il più grande poeta indù, e scrive questo: amico, spera in lui finché vivi, conoscilo, comprendilo finché vivi, solo nella vita c'è la salvezza. Se i tuoi legami non saranno spezzati mentre vivi, che speranza può esserci della liberazione nella morte? È vano sognare che l'anima possa unirsi a lui perché è uscita dal corpo. Se lo si trova ora, lo si troverà dopo, se no, si finirà nel regno della morte. Se sei in comunione con lui ora, lo sarai anche dopo. Immergiti nella verità, conosci il vero maestro, abbi fede nel vero nome. Dice Kabir, solo lo spirito della ricerca può aiutare. Io adoro tale spirito. Un bel sunto di quelle cose che stiamo dicendo oggi. Vedete come anche altre tradizioni, no, possono aiutarci, perché a livelli molto alti cerchiamo tutti la stessa cosa, ecco, quindi non c'è nessuna differenza veramente. Il tema di oggi, di questa mattina, è la santità, un tema molto caro alla tradizione cristiana, cattolica in particolare, perché sapete che i protestanti non parlano molto di santità, ecco, ma però, come ho detto, come abbiamo visto da Kabir, c'è la santità in tutte le tradizioni religiose, in fondo. Però credo che abbiamo bisogno. Ieri Don Luigi, quando stavo parlando, è intervenuto dicendo: ma, o meglio, ha fatto notare che molti termini della pastorale nostra non dicono più niente a nessuno, no? E noi continuiamo a usarli come se niente fosse. Cioè, noi ormai nella Chiesa usiamo un linguaggio che è una lingua straniera per le persone. È come se ogni volta che entrassero in Chiesa i nostri fedeli entrassero in una città straniera dove si parla un'altra lingua. Ci entrano, ma neanche per fede, perché devono entrarci forse, no? Stanno lì, ascoltano questa ora di lingua straniera, poi esce, tanto non hanno capito nulla. Il problema è che pare che non facciamo nulla per tradurre, no? Allora, termini, abbiamo visto, no? Sacrificio, salvezza, redenzione, sacramento. Ormai sacramento, chiedete a un bergamasco cosa vuol dire sacramento, no? Per loro è una bestemmia questo, non è i nostri sacramenti. Santità è una di queste. Cos'è la santità? Oggi per l'uomo di strada, cioè l'uomo del mondo, cos'è santità. Qualcuno è intervenuto?
Il Papa.
Il Papa. Ecco, il Papa è una persona santa.
Viene chiamato santità.
Santità, sì, sì.
Santo Padre.
E questa la dice lunga. Comunque, allora vorrei recuperare con voi oggi questa parola tra un forbitissimo in realtà vocabolario su cui potremmo fermarci, ovviamente facciamo delle scelte. Io vorrei fermarmi con voi sulla parola santità, che ovviamente ha un significato in questa settimana, cioè non è che l'ha tirato fuori questa frase, questa parola così, E oggi abbiamo, penso, gli strumenti, dopo alcuni giorni, per poterla affrontare. E parto da lontano con... vi faccio ascoltare una canzone di Angelo Branduardi, lo conoscete come questo cantautore che è trasversale ormai a più generazioni. E anni fa Branduardi compose un CD con alcuni testi, mettendo in musica alcuni testi della tradizione francescana. E questo CD è stato chiamato, è intitolato L'infinitamente piccolo. E una di queste canzoni è la predica della perfetta Letizia, o sulla perfetta Letizia, di Francesco. Voi sapete, nei fioretti di Francesco è conservata questa predica sulla perfetta Letizia. Che cos'è la perfetta Letizia? Meriterebbe di essere letta nel testo originale dei fioretti, ma è molto lunga come predica, ma soprattutto è scritta in quell'italiano dell'epoca di Francesco, quindi sarebbe anche un po' forse complesso affrontarla. Branduardi l'ha tradotta, ovviamente, per renderla in testo musicale, e vi ho fatto una slide, così avete il testo della canzone, ma diciamo che è il sunto della predica di Francesco, lui l'ha messa in musica. Quindi ascoltiamo Branduardi, leggiamo intanto il testo e poi riprendiamo.
Thank you.
Bene. Sempre legato a Francesco, vi leggo un passaggio di un teologo che ho già citato in questi giorni, si chiama Leonardo Boff, che ha scritto tanti anni fa, adesso non so quando, un bellissimo, personalmente ritengo che sia il più bel libro su Francesco che abbia io abbia letto, ecco. E mi pare che sia ancora in commercio, è stato ristampato, si intitola San Francesco, ecco, di Leonardo Boff. Lui scrive: in ogni grande santo convive sempre un grande demonio. Le vette della santità fanno da contraltare agli abissi dell'umana fragilità. Dietro il santo si nasconde un uomo che ha conosciuto gli inferni degli abissi umani e la vertigine del peccato, della disperazione e della negazione di Dio. Il santo ha lottato come Giacobbe con Dio ed è uscito segnato da questo combattimento. Nel cuore di ognuno abitano santi e demoni. La passionalità ha radici in tutto il tessuto umano. Istinti di vita e di morte lacerano l'interno di ogni persona. Impulsi di ascensione, di comunione col diverso e di donazione convivono con le tensioni dell'egoismo, del rifiuto, della meschinità. Tutto questo non è assente dalla vita dei santi. E se sono santi è perché avvertirono tutto questo, ma non acconsentirono alle energie distruttrici. Al contrario, seppero affrontarle, non soggiacere, e canalizzarle per un progetto di bontà. Nel santo siamo sempre di fronte a una forza che si presta sia alla costruzione che alla distruzione. Può prendere le persone, possederle, sia in vista delle espressioni più alte dell'amore come di quelle più basse dell'odio. Odio e amore sono articolazioni di una stessa passionalità. È una stessa energia che vi percorre, sebbene in direzioni opposte. La coesistenza di questi due poli non può essere distrutta. Essa può e deve tuttavia essere canalizzata e orientata. Credo che queste poche frasi di Boff ci diano proprio un'immagine splendida di quella che è la santità. Cioè, il santo, dice Boff, non è colui nel quale non si trova l'inferno, è colui che ha fatto pace dentro di sé tra cielo e inferno. Che ha orientato per il bene i suoi aspetti demoniaci. C'è un grande demonio dentro a ogni grande santo. Per questo non bisogna spaventarsi se dentro di noi scopriamo forze demoniache, distruttrici, cattiveria, perversioni. Non dobbiamo spaventarci, perché tutto questo è materiale dell'umano e quindi anche del santo. Capite, noi abbiamo fatto passare l'idea nel cristianesimo che il santo non debba avere dentro l'ombra. E questa è una fregatura. Perché non... Il santo non è quello che non ha, ma quello che ha fatto pace, che ha diretto per il bene tutte queste forze negative. Il santo non è una freccia scoccata verso il cielo, ma un uomo che come cerchio ingloba e integra. Il santo non è l'uomo integro, ma è l'uomo integrato, è diverso, integrale, cioè in grado di far coesistere in sé tutte le forze energie negative e tutte le forze energie positive, negative e positive. Quindi, se vogliamo fermarci sulla santità, cominciamo a dire questo. La santità non è mai questione di perfezione. Abbiamo identificato per troppo tempo santità e perfezione morale, intendendo con perfezione morale l'assenza dell'ombra che pur ci costituisce, illudendoci che debbano abitarci soltanto forze positive. L'ombra, le passioni negative, il male che ci portiamo dentro, non possono essere distrutte. Al massimo negato questo mondo umbratile, può essere negato, ma non è una bella cosa, perché negare a lungo andare ti fa malare, è distruttivo. Abbiamo fatto passare l'idea che il santo sia l'uomo virtuoso. Pensando che in lui debba abitare soltanto la luce, la bontà, la positività, la purezza. Mentre la zona umbratile, il demoniaco in noi, deve essere represso, schiacciato, spedito chissà dove, che poi non sappiamo dove, nell'inconscio. Ma il discepolo di Gesù non è chiamato ad essere né virtuoso, non è chiamato ad essere virtuoso, ma santo. E la santità non potrà mai coincidere con la perfezione umana, fondata sui propri sforzi o probità di vita. Ciò che noi intendiamo con perfezione, intesa come volontà e sforzo, segue uno schema esattamente opposto a quello della santità. Una cosa è la santità, la cosa opposta è la perfezione. Un grande poeta francese contemporaneo, si chiama Christian Bobin, scrive questo: la santità ha così poco a vedere con la perfezione che ne è l'assoluto contrario. La perfezione è la viziata sorella minore della morte. La santità, invece, è il gusto forte della vita così com'è. Una capacità infantile di rallegrarsi di ciò che è, senza chiedere altro. Vedete? La perfezione è la viziata sorella minore della morte. La santità intesa come vita virtuosa è venuto fuori, questo binomio, questa identificazione è sorta nel 500, nel 1500, nella Chiesa ovviamente. Cioè un periodo in cui anche nell'ambito della spiritualità entrò con la forza il dominio della ragione. In questa prospettiva, dove l'importante era la ragione, il santo era l'uomo che a livello di testa, cioè intellettuale, razionale, pensava di poter gestire i propri istinti, di farcela tenere a bada i propri mostri interiori, in una tensione continua verso il migliorismo personale. E cosa ha partorito quella spiritualità cinquecentesca che vedeva la santità come sforzo ha prodotto soltanto, più delle volte, uomini duri, rigidi e spesso senza cuore. Per carità, ha partorito anche dei santi quel periodo, cioè persone senza macchia, ma difficilmente vi si può ravvisare tracce di tenerezza, anche solo di umanità, in quanto sacrificata tutta a spese della perfezione. Una santità malamente intesa, ancora oggi, produce donne e uomini santi, ma riducendoli a donne e uomini intransigenti e duri con se stessi e con gli altri. Si incontrano, no? Anche nel clero, anche tra i preti, nella vita religiosa, noi abbiamo delle persone magari proprio che ce la fanno a vivere senza macchie di peccato, ma sono di una durezza, di una freddezza, di una rigidità, che è meglio non incontrarli, ti possono distruggere. Willigis Jäger, in quel bellissimo libro L'essenza della vita, scrive: ci è sempre stato presentato un modello irraggiungibile e perfetto della vita dei santi, provocando molta frustrazione a livello di formazione della personalità. Non è affatto necessario che l'essere umano sia perfetto. L'importante è raggiungere un'integralità. Se non riusciamo ad armonizzare questo dualismo presente in noi, continuiamo ad essere esposti alle forze distruttrici della lotta in atto. Quindi il santo è l'uomo integrale. Integrale come il pane. Il pane è integrale perché integra in sé tutto ciò che è necessario, non è raffinato, non viene tolto nulla dal pane integrale. Dall'uomo integrale non viene tolto nulla. Capite, la santità non è un cammino di espropriazione, ma di integrazione. Far coesistere il lupo e l'agnello dimoreranno insieme, è il grande sogno di Isaia. La santità cristiana è la capacità di integrare dentro di sé il mondo degli opposti. Il santo evangelico non abolisce nulla, ma tutti gli impulsi della vita li accoglie, li fa ruotare attorno ad un centro più grande, incandescente, per cui non avrà mai paura di ciò che si troverà a vivere, anche se è ritenuto dalla morale corrente impuro, cattivo, maledetto. Il santo dice: sono io, fa parte di me, perché distrugge? André Vigneault, un autore francese di cui vi consiglio un libro splendido che almeno a me personalmente ha aiutato molto, edito da Effatà, grande casa editrice, ecco, l'Effatà ha pubblicato questo libro, ha tradotto il libro di Vigneault, La via dell'imperfezione, sentite. Purtroppo non ne ho dei testi, ma si trova, è un libro che merita di essere letto, La via dell'imperfezione. Lui scrive: tutto può essere trasformato in grazia, persino il peccato, diceva Agostino. Perfino la nostra sessualità ferita, le nostre nevrosi, aggiungeremo noi, a condizione di farne un'occasione per aprirsi, per accogliere e condividere. Avremmo perciò torto a disprezzarle, dobbiamo invece imparare a farne buon uso, sono materia di santità. Il peccato, i nostri limiti, le nostre, tutto quello che noi proviamo, che vorremmo non provare perché ci spaventiamo, ecco, tutto può diventare occasione di santità. Dipende come, di che uso ne fai, ecco. La negatività, l'ombra, in quanto accettata, perde la sua potenza devastante e si comporta come una belva addomesticata. Non so se l'ho detto l'altro giorno, c'è una bellissima immagine di San Girolamo seduto nel suo studio che scrive a torso nudo con un leone accovacciato ai suoi piedi, mansueto e addormentato. Il leone è il simbolo proprio della belva, eppure lui non è un leone morto, Girolamo non l'ha ucciso, lui sta nudo, quindi in tutta la sua diciamo fragilità, sta accanto a questo leone mansueto. Questo è il santo. Il santo non è colui che uccide le belve interiori, li addomestica, li accetta, ci convive. Ecco, Girolamo è simbolo dell'uomo integrato che non ha dichiarato guerra e mosso violenza a nulla di ciò che si portava dentro. Egli non ha ucciso il terribile leone, ma dopo una vita di allenamento, questa è l'ascesa, è giunto ad addomesticarlo. Quando Dio chiese ad Adamo: dove sei? In realtà gli stava domandando: tu accetti di essere nudo? Di mostrarti in tutta la tua fragilità, vulnerabilità? Non avere paura, dice Dio ad Adamo e quindi a me. Non avere paura della tua nudità, della tua fragilità, della tua vulnerabilità. Non avere paura del mondo umbratile che ti porti dentro. A me va benissimo così. A me va bene come sei in questo istante. Lavora partendo da ciò che sei. Lasciami essere collaboratore con la tua crescita interiore. Voi sapete che nel testo di Matteo 5 c'è scritto: siate perfetti. In realtà non c'è siate perfetti. E siate perfetti è un imperativo. In greco c'è un futuro. Sarete perfetti. Cioè, voi siete in cammino verso il compimento di voi stessi. È un lento cammino il nostro. Il santo è dunque l'uomo incredibilmente umano, uomo integrato, padrone delle sue energie, anche quelle negative. Egli non le uccide, le gestisce, è capace di tenerezze e di gesti profondamente umani, non irrigidito dalla razionalità, dal controllo. Essere in grado di sentire e vivere un amore tenero esige un confronto col demoniaco. Le due cose sembrano essere opposte, ma se si nega una, anche l'altra va perduta, dice Rollo May, che è un autore spirituale. Rainer Maria Rilke, un grande poeta, scrive: se i miei demoni mi lasciano, temo che anche i miei angeli se ne andranno. Se i miei demoni mi lasciano, temo che anche i miei angeli se ne andranno. non possiamo non vivere con angeli e demoni dentro di noi. Uccidi uno, uccidi anche l'altro. L'integrazione, il compimento dell'essere, quindi la santità, è il frutto maturo di continui avanzamenti e ritirate, di ascesi e cadute, di rinunce e di recuperi, fino al punto di cristallizzarsi in un centro forte che tutto attrae e armonizza. Gregorio di Nissa questo lo capì molto bene quando scrive: nella vita spirituale si va di cominciamento in cominciamento attraverso inizi sempre nuovi che non hanno fine. Capite? Il santo è quello che impara a coesistere, a coabitare con tutto il suo mondo interiore, ma proprio tutto. Magari anche cadendo e rialzandosi. La vita spirituale è andare di cominciamento in cominciamento attraverso inizi sempre nuovi che non hanno fine. Inizi sempre nuovi. Quindi il santo non è quello che non cadrà più, è quello che imparerà a iniziare sempre una nuova strada, una nuova vita, un nuovo giorno. Questo è il santo. La santità è rialzarsi dalle cadute, non cadere. Un detto dei padri dice: un maestro, un giovane, va dall'Abba, dal padre nel deserto, e gli dice: padre, ma cosa fate voi qui nel deserto tutto il giorno? Dopo un po' il padre gli risponde: noi siamo qui e cadiamo e ci rialziamo ancora. Questa è la santità. Il santo accoglie il diabolico, cioè accoglie le forze separatrici che si porta dentro per un cammino che diventi simbolico di unità, di comunione. Questo è attestato da molti racconti agiografici di molti santi. Se voi leggete le biografie dei santi, è proprio questo: più l'uomo, il santo in questione, cresce in santità, più si riconosce peccatore. Questo è tipico di tutti i santi. Nei fioretti di Francesco, a una domanda di un suo confratello che gli chiedeva: padre, cosa ne pensi di te stesso? Francesco risponde: mi sembra di essere il più grande peccatore, perché se Dio avesse usato tanta misericordia con qualche scellerato, sarebbe 10 volte migliore di me. Francesco. Ecco, il fatto curioso che questa conoscenza progressiva della propria zona umbratile nei santi è sempre stato motivo di gioia. Cioè, non abbiamo mai santi frustrati perché si scoprono peccatori, tristi, amari, ma sempre una giovialità profonda, profonda pace. In un libro bellissimo di Jean Leclerc, La sapienza del povero, che vi consiglio di leggere, sempre su Francesco, c'è questo dialogo tra Francesco e un suo frate. Francesco dice: sai tuo fratello in che cosa consiste la purezza di cuore? Si sta rivolgendo a frate Leone. E Leone dice: ma nel non avere nessuna colpa da rimproverarsi. E Francesco dice: allora comprendo la tua tristezza, caro Leone, già che abbiamo sempre qualcosa da rimproverarci. Sì, soggiunse Leone, ed è questo pensiero che mi fa disperare di attingere un giorno la purezza del cuore. Ah, frate Leone, credimi, non ti preoccupare tanto della purezza dell'anima tua. Volgi lo sguardo a Dio, ammiralo, rallegrati di Lui, che è tutto e soltanto santità. Rendigli grazie per Lui stesso. Questo significa avere il cuore puro. E quando ti rivolgi a Dio così, guardati bene dal tornare a ripiegarti su te stesso. Non chiederti mai a che punto sei con Dio. Bellissimo, eh? Non chiederti mai a che punto sei con Dio. La tristezza che provi nel sentirti imperfetto e peccatore è un sentimento umano, troppo umano. Bisogna guardare più in alto, molto più in alto. C'è Dio, l'immensità di Dio e il suo inalterabile splendore. Il cuore puro è quel cuore che non cessa di adorare il Signore vivo e vero. Il cuore puro non si interessa che alla esistenza di Dio ed è capace, pur in mezzo alle sue miserie, di vibrare al pensiero dell'eterna innocenza e dell'eterna gloria di Dio. Un cuore siffatto e al tempo stesso sgombro e ricolmo, gli basta che Dio sia Dio. In questo pensiero il cuore trova tutta la sua pace e tutta la sua gioia e Dio stesso diventa allora tutta la sua santità. Leone ribatte: sì, ma esige però Dio da noi che ci si sforzi di essergli fedele. Sì, senza dubbio, dice Francesco, ma la santità non consiste in un compimento del proprio essere, né in uno stato di pienezza. La santità consiste in un vuoto che si scopre in noi e si accetta, e che Dio ricolma di sé nella misura in cui ci si apre alla sua pienezza. La nostra miseria, continua Francesco, se viene accettata, diventa lo spazio libero dove Dio può ancora creare. Il Signore non consente a nessuno di togliergli la gloria. Egli è il Signore, l'essere unico, il solo, santo, ma prende per mano il povero, lo estrae dal suo fango e lo invita a sedere fra i principi del suo popolo perché prenda visione della sua gloria. Ora, tutto questo è splendidamente raccontato nella predica della Santa, della perfetta Letizia. Perfetta Letizia potremmo tradurlo, ecco, in termini moderni, con libertà perfetta. O gioia perfetta, ecco, ma si potrebbe anche rendere con libertà perfetta. Chi è il santo? È l'uomo perfettamente libero, ecco, possiamo dire così. La libertà, non c'è santità senza libertà. E nella predica che abbiamo ascoltato, che possiamo leggere, Francesco dice a Leone: non credere che la gioia perfetta consista nella positività della vita. Capite? Ecco, il santo è l'uomo pienamente libero e quindi è l'uomo perfettamente gioioso, non perché tutto gli va bene. Questo per me si sta rivelando fondamentale, importantissimo, cioè non confondere la gioia con il fatto che tutto nella vita ti vada bene. Francesco dice: stai attento, Leone, non è così. Non deriva dal constatare che le cose vanno bene, ma nella negatività assunta con amore. La perfetta gioia, perfetta libertà del santo, sta nell'accogliere con gioia le avversità, e in ogni tipo di violenza capace di distruggere le proprie convinzioni, le proprie idee, la propria presunzione. La gioia perfetta deriva da un amore così intenso che non solo sopporta la negatività, ma ama e abbraccia allegramente la stessa negatività. Cioè, è l'uomo, il santo, a questo punto è l'uomo, che ha fatto suo un tale amore da renderlo totalmente libero. C'è il bene, bene, c'è il male, bene. Le cose vanno bene, bene, le cose vanno male, bene. Cioè, tu sei talmente libero da non farti, ecco, toccare in questo senso. Perché nulla potrà minacciarlo il santo. Innalzato fino al cielo non modifica il suo comportamento per vanagloria, e se viene sbattuto all'inferno non modifica il suo comportamento per amarezza. Cioè, capite, con gli applausi non si monta la testa e all'inferno non si turba, perché sei libero. Qui l'Oriente avrebbe da insegnarsi tantissimo, l'Oriente, l'estremo Oriente. Il santo è talmente padrone di sé che in qualsiasi situazione egli si trovi non è scosso né dal bene né dal male. Questo vuol dire essere liberi, permettere di non essere scossi né dal bene né dal male. Ma in fondo è quello che dice Paolo in Romani 8, chi potrà separarci dall'amore? La questione a questo punto non è ciò che viviamo, se bello, brutto, positivo, negativo, se per noi la questione è ancora questa, vuol dire che siamo ancora schiavi in un certo senso di noi stessi. Anche quindi, ma neanche, non è solo importante non essere legati a quello che stiamo vivendo di bello, brutto, sofferente, piacevole, ma neanche di peccato, neanche il peccato, capite? Nel brano di Leclerc che dice: se tu sei ancora incentrato su ho peccato, non ho peccato, quanto ho peccato, ma forse non, pensate tutta questa roba che abbiamo inventato noi cattolici, è il peccato mortale, è il peccato veniale, non è ancora peccato, è quasi peccato, no? Ma questo incentramento vuol dire che siamo ancora tutti incentrati ancora su noi stessi, siamo ancora molto egoisti in tutto questo, perché al centro siamo ancora noi. Ecco, il santo è l'uomo libero da tutto questo. Noi solitamente accettiamo ciò che ci piace e rifiutiamo ciò che non ci piace, accettiamo il bene e evitiamo il male, ma il problema vero non sta ancora a questo livello. È questo che l'estremo Oriente potrebbe ci insegna, a non seguire il desiderio. Desideriamo la vita senza negazione, una libertà sempre attuale, una felicità senza limiti. Infatti la struttura fondamentale del desiderio è l'onnipotenza. Non si vuole questo o quello, si vuole tutto. Ma la realtà ci impone continuamente i suoi limiti. Dobbiamo fare i conti, l'uomo integrale è l'uomo realista. Dobbiamo diventare anche noi cristiani molto realisti. molto realisti. Noi vorremmo essere sempre onnipotenti nei confronti della realtà, ma il 99,9% delle cose che ci accadono non le abbiamo scelte, ci accadono, è la vita che sceglie per noi, mettiamocelo in testa. E la maggior parte delle cose che facciamo non vorremmo neanche farle, non siamo neanche liberi, neanche liberi di non fare il male, perché ci portiamo dentro un carattere, una psiche, un mondo interiore che ci porta a fare delle cose che non avremmo mai voluto fare. Non siamo liberi. Allora la questione è: non spaventiamoci, accettiamo questo mondo. Allora il santo è l'uomo maturo, cioè è colui che sa integrare il trauma della morte e delle morti continue, anche delle frustrazioni, nel tessuto della vita. Questo è il santo. Allora la morte viene detronizzata dal suo status di signore della vita. In questo modo l'eros, desiderio forte della vita, trionfa su Thanatos, il desiderio, la morte, ecco. Ecco, però per arrivare a questo punto dobbiamo accettare in qualche modo le nostre morti. Dobbiamo accettare di essere mortali. Francesco questo, dopo un lungo percorso, finalmente l'ha vissuto. Nel momento della sua morte, Francesco fece aggiungere l'ultima strofa del cantico. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale. Ecco, Francesco ha intuito alla fine che anche la morte appare nel suo aspetto vitale. Francesco ha intuito che la morte cessa di essere nemica della vita e si dimostra come passaggio a una vita più grande, feconda, immortale, piena. Ma cosa vuol dire accettare la morte? Che non è quella biologica, finale. Significa le morti. Appunto tutto questo mondo umbratile. Vuol dire accettare i limiti, ad esempio, della nostra psiche, del nostro carattere, i nostri acciacchi, le nostre malattie, l'ignoranza, la fragilità fisica, spirituale, morale. Questo vuol dire integrare la morte e chiamarla sorella morte. Per questo che Francesco si dimostrerà sempre più tollerante con la debolezza umana, perché l'ha integrata in lui la morte, l'ha chiamata sorella. Quindi, ricapitolando, la vita non accade nel modo in cui abbiamo scelto, ci viene imposta. Noi non facciamo ciò che vogliamo, ma solo ciò che è permesso, ci è permesso e concesso di momento in momento. La vita ci accade, col bene e col male. La questione non è tanto dunque desiderare come possano accadere le cose, perché il desiderio è sempre fonte di frustrazione, ma di come affrontiamo le cose che accadono. È qui che sta la differenza. Per questo bisogna stare attenti a definire la libertà. La libertà non è mai creatività, spontaneità. La nostra libertà si realizza sempre all'interno di piccoli spazi concessici dalla storia. Bisogna essere molto maturi per accettare con serenità e distacco interiore quelle realtà che oggettivamente non possiamo modificare e che ci accadono addosso. Quindi, come essere liberi di fronte a ciò che ci capita senza averlo scelto? Come possiamo essere liberi? Accettandolo con serenità, integrandolo nel proprio cammino. Qui si rivela l'uomo libero. Avete visto ieri sera la storia di Terzani, ecco. Terzani, questo uomo che ha fatto un lungo processo, è diventato un uomo estremamente libero, tanto da accettare anche il cancro che lo stava distruggendo. Dovremmo recuperare quello che gli antichi chiamavano amor fati, l'amore dell'inevitabile, l'amor fati, l'amore del fato. Dovremmo cominciare a tornare all'amore del fato, amare quello che ci capita e che non abbiamo scelto. Abbracciarlo senza amarezza, senza servilismo. Roberto Mancini, grande filosofo italiano, dice: lo sguardo sulla vita cambia se comprendiamo che in essa non contano solo i fatti belli o brutti, conta la risposta che sappiamo dare a ciò che accade. Diventeremo noi stessi a seconda della risposta che diamo agli eventi che succedono. Dobbiamo scoprire continuamente che noi abbiamo, oltre la capacità del male, anche le energie positive, capaci di trasfigurare il presente. Noi abbiamo l'energia della libertà, il desiderio, l'intelligenza, la fiducia, la speranza, il bene. Abbiamo detto all'inizio del corso che siamo in continua rinascita. La nostra vita è una continua ricreazione e siamo ricreati quando mettiamo in campo le nostre potenzialità positive, quando contrastiamo il male con il bene, la menzogna con la verità, la disonestà con l'onestà. E dice ancora Mancini: impegnarsi a nascere veramente vuol dire partorire in noi stessi un modo d'essere che trasforma in amore creativo sia gli impulsi interiori, sia gli effetti su di noi degli eventi esterni, anche se negativi.